buonasera e bentornati ad una nuova spaventosa puntata di Notte Horror. Ed è proprio horror ed è quasi notte. Perché? Perché questa puntata è un altro viaggio nella paura, nel terrore e nell'angoscia, ma è anche un viaggio nella meraviglia, nello stupore e nella conoscenza, perché attraverso Notte Horror vi portiamo in altri mondi, in altri posti, in altri luoghi, o forse è meglio dire che sono gli altri luoghi che vengono a noi. Eh sì, perché questa sera vi parliamo di yokai. Ecco, insomma, spero di averlo detto bene. Passo dall'islandese al giapponese, ad altre mille lingue. Quindi, perché stasera parliamo di mostri, ma mostri giapponesi. Eh sì, perché per raccontarli, per presentarli, bisogna conoscerli bene e soprattutto non bisogna avere paura. E questa sera ce li raccontano, ce li introducono due ospiti veramente, veramente speciali. Sono Paolo Linetti e Chiara Spinnato, perché sì, loro hanno curato e ideato una mostra veramente, veramente mostruosa. La mostra racconta i mostri giapponesi attraverso le antiche stampe. È una mostra preziosa, interessante, coinvolgente e per questo ce la raccontano qui tra pochissimo a Notte Horror. Ed erano gli Asahi con Monster, e proprio l'argomento che ci porta ai nostri mostri giapponesi. Allora, immaginatevi uno spazio a pochi chilometri da Milano. Siamo nel più grande parco recintato di Europa. Siamo nella Villa Reale, Villa Reale di Monza. È una reggia che non ha niente da invidiare a Schönbrunn o alla reggia di Caserta. L'ambientazione è stata costruita dagli austriaci, no? Quindi molto elegante, molto sfarzosa e in questa meravigliosa location, come si chiama adesso, che tra l'altro ha anche i suoi fantasmi, perché qui che venne ucciso il re d'Italia, e il suo cadavere rimase immerso nel ghiaccio finché non è stato raggiunto poi dagli eredi. Da quel momento la villa reale è stata chiusa, spogliata dai propri arredi ed è rimasta un po' al suo destino. Quindi già la location, anche se circondata da parchi, da giardini ed è la meta delle domeniche dei milanesi, comunque c'è il suo fascino un po' sinistro. Questo è lo spazio in cui trovano posto i meravigliosi mostri giapponesi. Perché sì, perché salendo, entrando dall'ingresso principale, salite, superate lo scalone d'onore tra stucchi, vetri, specchieri e andate ancora su. Allora, per chi fosse avesse qualche problema di mobilità, c'è un ascensore, ve lo raccomando. Quando arrivate in alto, terzo piano, il belvedere, è lì che si trovano i mostri giapponesi. Li potete trovare lì. Ebbene, se guardate in alto, l'ambientazione ricorda assolutamente una casa nipponica. Ma per raccontare meglio, io vi presento subito gli ospiti a cui dobbiamo questa insolita, nuova e interessantissima esposizione. Comincio poi dall'ideatrice, che è Chiara Spinnato. Ciao Chiara, buonasera.
Ciao Valeria, buonasera.
E il curatore è Paolo Linetti, ed è lui che ce li presenterà e ce li farà conoscere, non tutti perché sono tanti, però uno alla volta. Buonasera Paolo.
Buonasera a tutti.
Eccoci, allora, raccontiamo, cominciamo da Chiara. Insomma, Chiara, sei l'ideatrice di queste e di altre mostre, perché tu hai una società che tra l'altro ha anche un nome intrigante, che si chiama Vertigo Syndrome, l'ho detta bene?
Vertigo Syndrome,
sì. Syndrome, vedi?
sì, ma il senso è quello, sì. La società è nuovissima, è nuova di zecca. L'ho fondata all'inizio di quest'anno, dopo 20 anni di ideazione, organizzazione di mostre, quindi è un settore che io conosco molto molto bene. L'idea è quella di fare delle mostre però diverse, nuove. Quindi per farla molto molto breve, Valeria, il senso è pensare, ideare mostre che non siano noiose. Io stessa per 20 anni ho organizzato mostre e le mie stesse mostre, se ci ripenso adesso, erano interessanti magari solo per gli appassionati. Le mostre che facciamo come Vertigo Syndrome invece vogliono proprio parlare a persone che abbiano solo come, diciamo, come strumento la curiosità, che siano curiose di scoprire.
E direi proprio che insomma, io l'ho visitata e devo dire, ma tornerò, perché non basta, cioè ti attira poi, no? Non può, sì. Quando sei andato via già tu pensi di poter tornare.
Voglio di tornare, ce lo dicono i visitatori, ce l'hanno detto in tantissimi, guarda, è la prima volta che mi capita, in 20 anni che faccio questo lavoro.
Sì. Quindi direi che il primo obiettivo è sicuramente centrato, perché innanzitutto è una mostra nuova, è una mostra insolita. È una mostra che già dal luogo in cui viene ambientata, come mai hai scelto poi proprio la Villa Reale di Monza?
Io vivo a Monza, la conosco molto bene, io ho organizzato tante mostre in questa città. Devo dire che non ho mai però utilizzato questo spazio, che è meraviglioso, e finora io penso non sia mai stato sfruttato veramente appieno. Come hai raccontato tu bene all'introduzione, ha tanti anfratti, tanti luoghi che vengono creati dal sottotetto proprio perché siamo all'ultimo piano e evocano proprio questo senso di scoperta, di mistero. Quindi io penso che sia il luogo migliore dove poter fare una mostra di questo tipo, che deve anche fare un po' paura, ecco.
Dove poter ospitare tante simpatiche creature, alcune un po' meno simpatiche però. Ma per raccontarla, entrando dentro, poi sveleremo piano piano alcune sorprese e anche molte particolarità di questo percorso. Perché? Perché come è stata poi pensata e strutturata, innanzitutto c'è un lungo corridoio e in questo lungo corridoio poi a destra e a sinistra si aprono porte ambienti, esperienze ed eventi. Allora, diciamo subito comunque che questa è una mostra seria, è una mostra molto molto seria, perché i materiali fanno parte di collezioni, alcune private, prestigiose, che non so poi come avete fatto a mettere insieme. Ma, oltre alla parte seria, i protagonisti sono proprio i mostri. E qui io chiedo a Paolo proprio di presentarci, di raccontarci alcune di queste figure, ma soprattutto la partenza, cioè noi entriamo e che cosa ci aspettiamo? Tenetevi forte.
Diciamo che i due temi sono principali nella mostra. La prima è la strada del Tokaido, che era la strada che collegava Tokyo a Kyoto ed era una strada di pellegrinaggio dove si intrecciavano storie e leggende. E noi vediamo questo lungo corridoio come se fosse il Tokaido. Ci sono delle opere del Tokaido che raccontano le leggende di queste stazione per stazione. E su questo spazio ci sono questi locali dove l'architetto Andrea Vaccari ha messo queste tende, che sono le caratteristiche dei locali giapponesi, dove ogni locanda, trasformiamo il visitatore in un pellegrino e dentro questi locali ci sono questi ambienti mostruosi che ci portano nel mondo dei mostri. Questa è la prima caratteristica.
Ed è bellissimo perché è proprio una strada. Allora, che cos'era il Tokaido? Quindi in che epoca siamo più o meno, eh?
Allora, il Tokaido comincia a essere marcato a tratti, quindi si evolverà sempre di più dopo l'anno 1000 e diventerà poi una via sempre più trafficata, sempre più strutturata, e in questo ci saranno 53 stazioni famose che ci sono ancora oggi, dove le persone soggiornavano, cambiavano i cavalli e poi proseguivano, quindi funzionava un po' come nel cammino di Santiago, dove nelle stazioni di sosta si intrecciavano le vite delle persone e i racconti erano quelli che permettevano di intrattenersi la sera e di fare conoscenze.
Quindi attraverso poi, insomma, in questo percorso potevano capitare veramente mille avventure, da quelle più comiche a quelle più eroiche, a quelle invece veramente paurose, misteriose, più o meno, perché poi non tutte magari si rivelavano così.
Sì, esatto, infatti il nodo principale per cui si è deciso di fare questo tipo di sviluppo nella mostra è proprio fare in modo che le opere fossero rispettate nel loro contesto naturale. Queste le stampe e tutti gli oggetti che noi vediamo erano dei supporti visivi per raccontare le storie. Ed è proprio il racconto quello che lega tutta la mostra. E il tema iniziale che accompagnerà il visitatore dall'inizio alla fine è un gioco particolare che è nato nella prima metà del 600 ed è il gioco delle o rituale delle 100 candele.
Mamma mia, già me lo dici e quindi io tremo. Ma prima di arrivare poi a questo rituale, volevo chiedere, hai parlato anche di gioco. La paura, il terrore, il mistero non è l'unico elemento che possiamo trovare in mostra, perché Chiara ha preparato per noi, attraverso poi alcuni cari amici, anche dei giochi di ruolo, insomma, anche per renderlo più interessante e per catturare i bambini in senso buono, naturalmente.
Sì, guarda, ne approfitto per dirti che tipo di lavoro abbiamo fatto io e Paolo con il nostro terzo compare in questa avventura, che è Filippo Giunti, che è un pubblicitario. Quindi Filippo ha aiutato me e Paolo a uscire un po' dalle nostre zone di comfort e pensare la mostra in modo un po' diverso dal solito. Quindi abbiamo inserito proprio nel percorso mostra degli ingredienti che, certo, alcuni come il gioco per i bambini c'è in tutte le mostre, ma la cosa che hai citato tu, ad esempio, il gioco di ruolo, non tutti i giorni, ma quasi tutte le domeniche pomeriggio si può fare un vero e proprio gioco di ruolo all'interno della mostra. Tutti i visitatori possono accedere a questo spazio dove Moreno Pollastri conduce appunto questo gioco di ruolo che si chiama Yokai. Quindi è un'esperienza, guarda, domenica è stato veramente fantastico perché sembrava di essere, era un'atmosfera molto diversa da quelle classiche delle mostre. C'erano ragazzini anche di 13-14 anni che sono stati lì a giocare un'ora, 2 ore, quindi si può fare sia un'esperienza di visita classica, ma se si vuole sperimentare altro si può fare. I bambini più piccoli hanno diversi percorsi da sfruttare all'interno della mostra. Questa è una mostra che si può vivere su più livelli, perché anche gli adulti possono fare il percorso dei bambini. Innanzitutto ai bambini noi regaliamo un piccolo yokai che è stato disegnato da Lorenzo Rossini, anche lui un giovane artista che ha
La
pensato a
prossima volta
questi
che
mostriciattoli.
vengo mi traverso da bambina, però,
Va
eh.
bene,
Cioè, glielo
te lo
dico
segnali.
subito perché, no, tra l'altro, insomma, citavi prima poi i due conduttori che sono proprio deliziosi perché sembrano loro stessi dei fumetti, hanno un kimono colorato,
Ah,
sono.
seri, è vero che seri.
Io osservo tutto, vedi?
Sì.
No.
Guarda, abbiamo messo alcuni video sulla nostra pagina Facebook perché, cioè, veramente a raccontarlo non dà questa idea. Però anche questi, devo dire, sforzo sia ideativo che organizzativo che abbiamo fatto per coinvolgere i bambini, perché poi i genitori ci chiedevano: ma è adatta la mostra ai bambini? Ma certo che è adatta ai bambini, la paura che proveranno i bambini è la paura che si può provare. Non so, cioè quella sana, quella giusta, quella che piace ai bambini. E abbiamo pensato delle cose per coinvolgerli senza ovviamente abbassare o, tra virgolette, inquinare il percorso espositivo, che è un percorso, come dicevi tu, molto serio in realtà. I bimbi ricevono questi piccoli yokai, ci sono di 5 tipi diversi, li possono scambiare, collezionare, ma ci possono giocare in mostra. C'è uno scenario dove loro possono giocare, c'erano dei bimbi che sono stati tutto il pomeriggio a giocare con questa cosa, delle sagome che possono colorare in mostra, un gioco yokai che abbiamo inventato noi,
No,
proprio
no,
con
guarda,
cose che sono
mi travesto da
divertite.
bambino, guarda, ho deciso, sì. Però tu dicevi giustamente la paura, perché la paura in fondo è la protagonista di questa mostra. E qui chiedo veramente l'esperienza e la conoscenza che Paolo ha, perché si può parlare di soprannaturale giapponese. Che cos'è la paura? Che cosa sono i mostri per i giapponesi?
Allora, per quanto riguarda la paura, il giapponese hanno un rapporto molto più ricercato, nel senso che ricercano la paura e la portano nel quotidiano. E questo si può vedere sotto un'analisi soprattutto dei racconti giapponesi di paura rispetto ai nostri. I nostri sono dei racconti didattici, quindi il racconto dove ha l'elemento della paura è inserito per insegnare, per portare un insegnamento. E poi noi abbiamo un racconto epico dove il mostro viene creato per rendere l'eroe tale, come ad esempio Atena trasforma Medusa in mostro, poi arma Perseo affinché la uccida e quindi crea l'eroe Perseo. Mentre invece per tutti gli altri racconti abbiamo degli protagonisti che vengono allertati sul fatto che c'è un pericolo, un mostro, contravvengono al consiglio e poi si trovano a dover fronteggiare il caso. Quindi diciamo che i nostri protagonisti se lo vanno un po' a cercare il mostro. Mentre invece i mostri giapponesi sono loro che ti vengono a cercare. Quindi i protagonisti vengono sorpresi mentre stanno facendo le attività come il lavoro oppure cose giustissime. No, non c'è un senso di colpa che predispone al fatto di essere puniti con il mostro. Il mostro ti arriva nel quotidiano.
C'è anche veramente anche un senso di casualità.
Sì, esatto, c'è un senso di casualità che ti sorprende, è sorprendente.
Ma noi prima di fare, perché poi adesso ce li presenti, adesso prima di fare conoscenza con i mostri, diremo che uno degli elementi più paurosi, più inquietanti in questa mostra è proprio l'attesa. State con noi. Notsuki, che sarebbe più o meno la classica atmosfera giapponese, la luna sopra un castello in rovina. La luna. La luna è uno degli elementi che spesso ricorre nelle storie di fantasmi giapponesi. E adesso entriamo un pochino più nel dettaglio. Stiamo tranquillamente camminando, stiamo affrontando la nostra strada, il nostro pellegrinaggio, o stiamo ritornando verso casa? Siamo affaccendati nelle incombenze domestiche e improvvisamente ci appaiono i mostri. Allora, grazie a Paolo. Presentacene qualcuno. Allora, cominciamo a raccontare un po' queste presenze.
Allora, diciamo che se noi siamo degli uomini che dopo una serata con gli amici ritorniamo ubriachi, nel momento in cui ritorniamo potremmo incontrare lungo la strada, poco illuminata, fuori da un palazzo, da un caseggiato in rovina, potremmo incontrare una geisha che sta suonando il koto, questa chitarra che si appoggia a terra e si suona. E questa donna ci può invitare appunto a seguirla, e noi da ubriachi magari non ci accorgiamo di alcuni elementi, come ad esempio vediamo che questo kimono ha ricamato una bellissima ragnatela, e quando lei chiude dietro di sé lo shoji, queste pareti scorrevoli, allora dal kimono cominciano a uscire un insieme di zampe e si rivela essere una Jorogumo, cioè un enorme ragno femmina che a quel punto ha già buttato su di noi le ragnatele e comincia il suo passo.
E già qua mi vengono i brividi. Non so, Chiara, non so se anche a te, che li frequenti abitualmente comunque. Allora, questo come la chiamavi? La Joro no Ku? Allora,
Joro Kumo.
Joro Kumo, perfetto. Ed è la donna ragno.
Sì, è un mostro giapponese, uno yokai, e nella sua... E dentro il gruppo yokai ci sono i bakemono, cioè i mostri che si trasformano, e nella fattispecie fra i mostri che si trasformano ci sono gli henge, che sono quelli che prendono aspetto umano.
E oltre a lei ha delle simpatiche amiche?
Sì, chiaramente ce ne sono tanti altri. Come ad esempio potremmo...
Allora, metti un po' in guardia i compagni, gli amici, che siamo comunque sia in un altro continente, ma sia mai decidessero, poi sai adesso insomma c'è questa mobilità, ormai siamo in un universo globale, potrebbero incontrare anche altre presenze.
Sì, ne parlo di una collegata alla Luna. Infatti abbiamo questa mostra, in mostra abbiamo questa stampa dove la protagonista è la Luna, sopra Kamakura, e fa vedere un samurai che sta aiutando una donna a attraversare un fiume per evitare che la donna inzuppi i 12 strati di kimono nell'acqua di questo fiume. E nel momento in cui la sta portando sulle spalle, la Luna di Kamakura si svela e il samurai vede riflesso nell'acqua il volto di un'orchessa. E qui questo ci dice già tanto dell'horror giapponese, perché l'horror giapponese è molto psicologico. Quindi in questa stampa noi vediamo di Chikanobu Yoshu, vediamo il massimo del terrore psicologico quando il samurai vede che l'orchessa che girava in quella zona in realtà ce l'ha sulle spalle.
E caspita, e non si può muovere perché e tra l'altro allora la preziosità, cioè questi mostri illustrano e riempiono delle stampe veramente delicate, perché molte sono su foglia di gelso addirittura, quindi anche difficili da conservare, e invito tutti a guardare, ma a guardare con attenzione, perché come racconta Paolo, io devo confessare, se non avessi avuto la sua guida probabilmente avrei perso molti particolari, perché nelle stampe sono proprio i riflessi, i particolari e alcuni disegni così delicati che ti svelano, no, che tu stai affrontando e che hai a che fare con un mostro. Una donna bellissima si riflette e vede e si capisce che è comunque un essere demoniaco. Oppure la posizione dei piedi, no? Mi faceva notare Paolo.
Sì, esatto.
Allora, se sono un po' incrociati.
Quindi... Se sono incrociati e non hanno le calze.
Ah, accidenti.
Ci troviamo in presenza di o un mostro, uno yokai, oppure un yurei, cioè un fantasma.
Ah, ecco, è vero, perché poi sono i fantasmi gli altri grandi protagonisti, no? Come sono questi fantasmi giapponesi?
Allora, i fantasmi giapponesi in mostra ce ne sono parecchi, soprattutto nella sezione case infestate. Quindi quando lungo il Tokaido noi vediamo queste tende con il simbolo del fantasma, e lì ci addentriamo nel mondo delle case infestate e vediamo tutta una serie di opere, ad esempio Hokusai, l'inventore della grande onda, quella che è l'opera giapponese più famosa al mondo, nei suoi quaderni manga ci presenta alcuni di questi fantasmi, e da subito si vede come la filmografia horror giapponese moderna ricalchi quei fantasmi che erano dell'Ottocento. I fantasmi giapponesi sono di solito femminili, hanno del kimono bianco, quindi questa veste bianca, i capelli di fronte al viso, quindi ci nasconde il viso totalmente o parzialmente, e poi alcune volte hanno una specie di triangolo, un tovagliolo bianco con la punta verso l'alto, che connota il fatto di essere dei non morti.
Accidenti, quindi già ci stai mettendo in guardia. Allora, l'universo femminile è abbastanza pericoloso, ma prima di entrare nei mostri più inaccessibili, entriamo ancora un po' nell'atmosfera. Beh, questo è il maestro Ryuichi Sakamoto, e quindi qua anche noi occidentali, chi non ha proprio dimestichezza con la cultura giapponese, lo ha riconosciuto. Ma spostiamoci un po', allora allontaniamoci dal centro abitato, no? E cominciamo a camminare verso l'esterno. Può capitare di incontrare il Kappa, e tra l'altro è il primo che incontriamo in mostra, cioè il Kappa poi è pericoloso, però a me non fa tanta paura, no Paolo?
Esatto, ma grazie a una conoscenza di Chiara siamo riusciti a avere un incontro molto, molto reale proprio con i K.
Lo troverete. Allora, io non voglio svelare, Chiara, non svelo niente, perché se poi la raccontiamo tutta, no, io non svelo niente, vi dico solo che c'è.
Oramai ci sono un sacco di fotografie perché è instagrammatissimo il nostro
Sì, è vero, è molto simpatico, è molto socievole, non fa paura, però è pericoloso.
Dovrebbe, però.
È molto pericoloso perché porta alla morte. Paolo, raccontaci come mai, cioè cosa dobbiamo fare se incontriamo il K, oppure cosa non dobbiamo fare e soprattutto che cos'è?
Allora, i K sono delle creature dei fiumi e si presentano come degli ominidi che hanno delle zampe palmate come delle rane e hanno un guscio di tartaruga sul dorso. Inoltre hanno una specie di becco da uccello e poi caratteristica principale è che hanno questa frangetta come quella dei frati
Ma sono troppo
all'interno.
simpatici però, li racconti così, Chiara, guscio di tartaruga, becco e frangetta da frati, ti viene voglia proprio di scattarti una foto con loro.
Esatto. No, giustamente, guarda, ha detto Paolo, la mia conoscenza è un artista pazzesco, perché è Lorenzo Possenti, che ha realizzato in 3D, ma con le sue mani, proprio questo K che è molto corrispondente al vero. Perché abbiamo fatto questo? Questa appunto era la cosa che vi accennavo inizialmente. Una cosa che io della mia vita precedente non avrei mai fatto, inserire un mostro vero in mostra. Mi sarei accontentata delle stampe che sono, come dicevi tu, meravigliose. Poi Paolo le spiega, già da sole sono una mostra. Ma come raccontavo prima, la presenza di un pubblicitario ci ha spinto a fare cose che prima non avremmo fatto, perché grazie alla presenza di quest'opera realizzata da Lorenzo Possenti ci aiuta a capire effettivamente che questi mostri erano mostri, a toglierli dalla loro dimensione bidimensionale, dalla loro dimensione anche un po' di favola, di leggenda, e a farci capire che appunto sono personaggi reali, fanno parte di un mondo che certo è immaginario, ma dobbiamo immaginarci come avremmo reagito se li avessimo incontrati veramente. Poi ce lo spiega Paolo che cosa
E
fa un
questo,
pick-up questi
infatti, cioè
incontri.
Paolo, allora, sono poi così innocui come sembrano?
No, e soprattutto proprio il fatto da come si presentano nei racconti o nelle fiabe, dalla descrizione fisica, non sembrerebbero terrificanti, mentre invece con l'opera di Lorenzo Possenti, sì, effettivamente prendiamo subito una connotazione che incontrarli sarebbe stato qualcosa di veramente pauroso. E possono uscire dall'acqua perché al centro del loro cranio c'è una concavità che finché rimane colma d'acqua possono comunque uscire, zampettare e fare danni. Possono fare diverse cose, possono molestare le ragazze al bagno mentre stanno nuotando, quindi le possono molestare, possono trascinare dei bambini in acqua e annegarli, o possono trascinare anche del bestiame sempre per i loro fini e mangiarli risucchiandoli dallo sfintere. Quindi questi sono un po' i danni che fanno
Allora,
i
cioè,
kappa.
non è che sia proprio così innocui, quindi allora, occhio ai fiumi perché possono, e c'è anche una stampa che è molto drammatica in cui si vede proprio due di questi K che tengono sott'acqua una ragazza e se la mangiano, cioè poi tu dici che se la mangiano anche, quindi...
Ma lì sembra che siano proprio sulla molestia sessuale. Sembra, e poi ricordiamoci che la stampa di Utamaro, che faceva dell'erotismo la sua caratteristica principale, e infatti, mentre c'è questa scena di questa molestia, c'è un'altra donna che sta guardando incantata la scena. Quindi lì l'erotismo di Utamaro prende un po' il sopravvento sulla scena drammatica.
Quindi proprio attrazione e repulsione, esattamente quello che capita quando noi affrontiamo l'orrore e la paura. Allora, tu hai citato già due grandi del disegno giapponese, perché noi possiamo avere proprio gli originali di tre grandi artisti.
Esattamente, abbiamo Hiroshige, Hokusai, abbiamo Utamaro e poi abbiamo Kuniyoshi, che per quanto riguarda i mostri giapponesi è il principale.
Quindi insomma, lì allora, già c'è stato nell'ultimo periodo c'è stata una diffusione e anche in Italia, nel mondo occidentale, è ritornata la passione e anche proprio la diffusione poi del disegno giapponese. Tu poi sei stato uno degli artefici, no? Perché non è la prima volta che hai organizzato, hai allestito, poi hai presentato al pubblico le stampe di questi grandi artisti. Però qua la cosa bella è che i protagonisti sono i mostri. Allora, continuiamo a raccontarceli un pochino perché siamo nei K che ci trascinano sott'acqua e fanno di noi quello che vogliono. Quindi occhio, donne, bestiame, bambini. Ma ci sono anche dei mostri mutaforma. Per esempio, io sono rimasta affascinata dal gatto.
Allora, il gatto, dobbiamo prima fare una precisazione, che il gatto arriva in Giappone molto tardi, attraverso la Cina, nell'VIII secolo. Quindi era un animale estremamente esotico. E i giapponesi, abituati ai cani, subito cominciarono a dire un proverbio che diceva: se dai da mangiare per 3 giorni a un cane, se lo ricorderà per 3 anni. Se dai da mangiare per 3 anni a un gatto, se lo dimenticherà in 3 giorni. Quindi subito c'è una forma di affascinamento, c'è una sorta di
Sì, subito già non si fidano del gatto, insomma,
Ma
già hanno capito.
forse si immaginano che di notte, quando camminano sui tetti, facciano queste specie di piccoli sabba dove ballano intorno a un gatto gigante e si immaginano che hanno tutta una loro vita, ma soprattutto i gatti sono gli eredi di storie di vendetta. Quindi
Ecco.
abbiamo due storie principali che hanno per protagonisti i gatti, che sono il gatto di Arima e il gatto di Saga, e poi la più terribile invece è una vecchia gatta, che è il gatto di Okabe.
Beh, allora adesso ce le racconti, cominciamo dal gatto, da quest'ultima. Allora, il gatto di, dimmelo tu perché io,
Okabe.
il gatto di Okabe, fantastico, non era difficile, ok, ce la posso fare. Il gatto di Okabe.
Allora, lungo le 53 stazioni del Tokaido, a Okabe, dove c'era il santuario principale della zona, le pellegrine potevano essere invitate a ristorarsi dalla fatica e a bere un tè da una cara vecchietta. Quando le ragazze entravano nella casa, questa casa era fatiscente e sporca, improvvisamente la vecchia saltava sui mobili e cominciava a fare questi versi da gatto, e la sua ratura era in realtà quella di una vecchia gatta, che assumeva la forma, l'aspetto di un gatto di circa 10 metri, e si mangiava le ragazze come avrebbe fatto con dei topolini.
Accidenti, 10 metri, insomma, direi. E invece il Bakeneko, Bakemono, Bakene, cioè anche lui è un gatto.
Sì, allora normalmente quando un gatto vive molto a lungo, oppure se il gatto ingrassa troppo, o viene fatta la richiesta dal proprio padrone di vendicarlo, il gatto, in quel caso leccando il sangue del padrone che si suicida, comincia a acquisire dei poteri soprannaturali. E in questo caso il gatto comincerà prima a sdoppiarsi la coda, e questo è il primo segno. Quando la coda si sdoppia, diventa un bakeneko, cioè assume la caratteristica di poter diventare un gatto che va dai 3 fino ai 15 metri.
Proprio da tenere in casa, un gatto domestico.
Oh, esatto. Poi a mano che uccide le persone, assume delle caratteristiche in più e può assumere l'aspetto e il linguaggio umano e mimetizzarsi da una delle vittime di quella che ho ucciso. In questo caso diventa un Hank.
Ah, quindi prende l'aspetto di uno delle sue prede, praticamente. Quindi
Precisamente.
anch'io potrei essere un gatto, in fondo.
Sì, è il primo film horror giapponese, che è del 1958, narra proprio della storia di questo, è il gatto di Arima, che alla fine prende l'aspetto della mamma del detective. Quindi tutto è giocato sul fatto che si sa che c'è un mostro, ma non si sa chi è.
Direi un serial killer che miete una serie di vittime finché alla fine il detective ante litteram incaricato di scoprire il colpevole vede che ce l'ha in casa ed è questa muta forma, mamma mutata praticamente. Adesso che è la festa della mamma, tutti guarderanno.
In chiave horror
In
anche
chiave
questo.
horror, in chiave horror. Ma noi abbiamo aspettato fino a questo punto perché poi uno degli elementi più importanti è l'attesa, cioè il Giappone vive l'elemento del terrore, dell'inquietudine, proprio attraverso l'attesa, come si diceva all'inizio.
Sì, è proprio l'attesa del notturno. Infatti noi abbiamo sviluppato questo concetto in alcune sale in particolare. Una è, come magari vedremo più avanti, la sala delle 100
È lì che
candele.
ci volevo arrivare, è lì che ci vedi che ha spoilerato. Perché? Perché qua mi rivolgo a Chiara, perché allora, per chi è fortunato e ascolta il racconto che sta facendo Paolo, l'introduzione, se vogliamo, è anche un po' tutto quello che gira intorno alla mostra, riesce anche a decodificare velocemente ed entrare in profondità di queste opere che sono dense di particolari, proprio di disegni, cioè ognuna è un piccolo capolavoro. Però Chiara, avete pensato anche una particolarità che aiuta gli ospiti, io li chiamo ospiti perché sembra di entrare in casa, no? Aiuta gli ospiti ad essere immersi nel racconto, perché ogni sala si apre proprio come le stazioni del Tokaido, ha uno stemma che identifica la tipologia del mostro e poi dentro che cosa succede?
In realtà tutta la mostra è stata ribaltata dal progetto iniziale perché tutto si basa, come hai detto tu, sulla sala delle 100
No,
candele.
aspetta, prima di arrivare a quella, cioè volevo che mi raccontassi. Allora, ogni sala, poi ci arriviamo, però vedi, creiamo proprio l'aspetto. Ogni sala ha un'audioguida, chiamiamola così, cioè.
Sì, questa è una scelta che abbiamo fatto anche con Paolo e con Filippo. Abbiamo scelto di non lavorare sulle audioguide classiche, ma proprio per dare questo senso sempre di ma chissà cosa succede, queste leggende di cui ci ha parlato Paolo, questi racconti tradizionali, vengono ascoltati dal visitatore, in un audio diffuso. Quindi quando si entra in queste sale, si scosta la tenda di cui tu hai parlato con il logo dedicato a quella sala e a quella sezione, quando meno se lo aspetta, il visitatore verrà accolto appunto all'interno della sala da una di queste leggende, che poi adesso Paolo mi sgrida perché non si chiamano favole, però diciamo che per capirci tra noi sono delle favole horror in
Esatto,
sostanza.
è lì che ti voglio.
Molto noir, sì.
Quindi è una mostra che si guarda, ma è una mostra che si ascolta
Si
ed è
ascolta.
una mostra che si vive. Quindi, cioè, girando attraverso, facendo questo pellegrinaggio, veramente ti vengono incontro questi fantasmi, queste essenze. E allora adesso, visto che ci tenete tanto, sciogliamo. Tra l'altro, ragazzi, manca. Cioè, entriamo nella sala delle 100 candele. Che cos'è? Cosa sono le 100 candele? A che cosa si rifanno?
Allora,
Paolo, eh.
dobbiamo immaginarci che nel 1600 finiscono tutte le grandi guerre giapponesi e ci dobbiamo preparare a un lungo periodo di pace. Il Giappone in questo periodo è proprio completamente chiuso all'Occidente, quindi è un'isola che è isolata. E in questo lungo periodo di pace i samurai non possono più dimostrare il loro onore e il loro coraggio sui campi di battaglia e producono quindi questo rituale che è il rituale delle 100 candele. Nella fattispecie, quando il sole tramonta, si ritrovano questi samurai, questo gruppo di samurai, in un unico locale che è illuminato da 100 candele. Ogni samurai ha un bagaglio di racconti che durante la notte a turno comincerà a raccontare. Alla fine di questo percorso, questa stanza è fatta a forma di L e nella stanza ci sono alcune prescrizioni particolari, come ad esempio è vietato portare qualunque cosa riflettente tranne uno specchio che è posto nell'ultimo angolo della sala. Quando una persona racconta la propria storia, spegne una candela, si porta allo specchio e si riflette nello specchio. Dopodiché, mentre già ritorna, un altro inizia la storia nuova. Quindi dobbiamo immaginarci che in questa sala, col passare della notte, diventa via via sempre più buia. E i racconti terrificanti sono lasciati per ultimi. Quindi la tensione sale, il luogo diventa sempre più lugubre e la visibilità cala. Allo spegnimento dell'ultima candela si evocherà un mostro, che nella maggior parte dei casi i racconti dicono essere una donna con kimono bianco, lunghi capelli neri davanti agli occhi, delle corna e dei denti neri.
Accidenti, allora, brividi, noi che siamo abituati a tutto, Questo è veramente bello. Ma tra l'altro, vi siete accorti che siamo giunti quasi alla fine della puntata? Mi sembra volata quest'ora insieme a voi, cioè veramente rapidissima. E ancora, allora, innanzi, e ancora, non abbiamo detto degli Oni, del Tengu, degli Enge, non abbiamo raccontato dei Nezuke, non abbiamo raccontato di tantissime cose, non abbiamo raccontato di quello che si apre in fondo al corridoio. Cioè, allora, Chiara, Paolo, mi fate la promessa che quanto dura? Innanzitutto, fino a quando c'è la possibilità di vederla, questa
La
esposizione?
mostra dura fino al 21 agosto.
Beh, insomma, mi fate la promessa che tornate a presentarci altri mostri? Promesso,
Certamente.
perché
Mi
abbiamo appena
sorprendeva lei
iniziato.
che hai la sensazione che hanno i visitatori quando finiscono la mostra. Mi hanno detto, cioè rientrano, ritornano dentro e la rivedono perché veramente si può visitare in diverse chiavi di lettura. Quindi solo l'audio, solo il buio, solo le storie, solo le opere, solo i giochi, è veramente piena di tanti
Ma
percorsi
anche
da
le
scoprire.
interconnessioni tra quello che ci porta dal Giappone del 600 fino all'horror dei giorni nostri e quello che è entrato poi nel quotidiano e anche tutta la mitologia pop, il cinema, perché anche questo è un aspetto che poi, insomma, rientra a pieno titolo all'interno della mostra.
Certamente, infatti, se noi pensiamo a questo fantasma che appare alla fine delle 100 candele uscendo dallo specchio, non è altro che la nonna della bambina di Deringa.
E allora noi con il trailer di The Ring versione americana, poi insomma la prima The Ring numero uno, noi vi ringraziamo tantissimo. La promessa è quella che tra poco, cioè tra insomma, prima della fine della mostra, verso metà, ci tornerete a raccontare gli altri mostri, tutti quelli che abbiamo lasciato nelle case infestate, dietro le tende del Hokkaido, e poi ci raccontate anche come va, perché io ho visto allora in una giornata bellissima in cui i parchi della Villa Reale erano pieni di gente, quasi altrettanta gente all'interno del belvedere della Villa Reale di Monza. C'erano bambini, c'erano adulti, c'erano appassionati di letteratura e di stampe giapponesi, c'erano giapponesi, studenti giapponesi. Assolutamente. E quindi il pubblico è veramente eterogeneo e soprattutto è appassionato, quindi per gli appassionati e non. Quindi io ringrazio ancora una volta Chiara e Paolo, vi aspetto assolutamente a Notte Horror e nel frattempo The Ring, alla prossima.
Grazie Valeria, ciao. Ho
Grazie.
sentito parlare di quella videocassetta che se la guardi muore. La mandi in play e sei dentro un vero incubo. Appena finisce, il tuo telefono squilla e qualcuno dice questa frase. Morirai fra 7 giorni. Katie ti ha detto che stava per morire.
Sì, me l'ha detto. Ha detto che non aveva tanto.
Vorresti dire che sono un'ingenua?
No.
O una che si spaventa?
Sei un po' neurastenica, forse.
Ho guardato la cassetta.
Non mi metti in agitazione per delle chiacchiere. Coraggio, fammela vedere.
Signora Keller, mi preoccupano questi disegni. Perché hai disegnato quella casa?
Perché me l'ha detto lei.
Chi? Chi te l'ha detto?
Mi fa vedere delle cose.
Qualcuno mi aiuti!
Prima di morire si vede il cerchio. Le immagini nella cassetta ci portano da qualche parte. Ti ho fatto vedere i cavalli.
Tu non capisci, Leia.
Mi dica, che cosa pensa di sapere?
C'è qualcuno? Prima di morire si vede il cerchio. Si vede il cerchio. Si vede il cerchio.
Lascia le spalle!
The Ring, allora il fantasma vestito di bianco con i lunghi capelli sciolti che ha infestato Oriente Occidente. Ancora adesso esistono delle sfide, dei challenge in cui la bambina, in cui Samara va in giro a mettere paura alle persone. Altro non è che l'erede di uno dei fantasmi più famosi del Giappone, quello delle 100 candele. Insomma, non abbiamo ancora detto tutto, ci sono tanti fantasmi, tante creature paurose che ci aspettano, ma non solo dal Giappone. Quindi l'ultimo brano noi lo faremo con Godzilla, perché poi quello sì che è il vero mostro pauroso che emerge ed è la somma di tutte le inquietudini giapponesi. Godzilla è la colonna sonora poi di Ifukube Akira, che rappresenta la paura estrema. Prima di arrivare alla nostra conclusione, vi anticipo già il tema della prossima puntata, laddove il pop del fumetto incontra l'horror. Avremo Sam Raimi che incontra il Doctor Strange. È appena uscito nelle sale il multiverso e noi racconteremo il multi-horror verso. Non perdetevi la prossima puntata di Notte Horror, dalle mostre al fumetto alla fantasia, tutte in chiave rigorosamente horror, potrei dire al sangue. Parleremo degli zombie, dei timori, delle cose più spaventose, ma nel frattempo, dopo Godzilla, vi lascio alle rilassanti note di Marco Bernardi con A Tutto Swing. Per ora tremate ancora un po', arriva Godzilla.